Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Come sempre, il nostro lettore e regista vi manda i suoi saluti e anche io, come vostro sproloquiatore, vi mando i miei saluti e vi ringrazio di essere alla radio. Siamo al capitolo tredicesimo, paragrafo 15 del libro 11 delle Confessioni di Sant'Agostino. Siamo sempre con la questione del tempo, dell'eternità e della presenza di Dio sia nel tempo che nell'eternità. E siamo in modo particolare in quella definizione definitiva del paragrafo precedente, il quattordicesimo, in cui si diceva, forse lo ricorderete dalla scorsa settimana, che non v'è tempo senza creazione. Nel momento in cui, anzi, la scorsa settimana si diceva semplicemente, se Dio faceva qualcosa, creava, e quindi non faceva niente. Conclude così Sant'Agostino. Che Dio ha passato un'eternità nella noia più assoluta, e, secondo i concetti umani naturalmente, e a questo punto approfondisce questa affermazione della settimana scorsa dichiarando una cosa fondamentale: non v'è tempo senza creazione. Cioè il tempo è un qualche cosa che soggioga a sé la creazione. La creazione costituisce in sé, partorisce in sé il tempo, e il tempo è il motivo essenziale della creazione. Quindi entriamo in una dinamica incomprensibile se non ci si lascia completamente abbandonare alla fede. E la fede è qualcosa di cuore, non è qualcosa di mente. Bene, allora ascoltiamo Alessandro Sinico.
Se qualche spirito leggero, vagolando fra le immagini del passato, si stupisce che tu, Dio che tutto puoi e tutto crei e tutto tieni, autore del cielo e della terra, ti sia astenuto da tanto operare, prima di una tale creazione, per innumerevoli secoli, si desti e osservi che il suo stupore è infondato. Come potevano passare innumerevoli secoli se non li avessi creati tu, autore e iniziatore di tutti i secoli? Come sarebbe esistito un tempo non iniziato da te? E come sarebbe trascorso se non fosse mai esistito? Tu dunque sei l'iniziatore di ogni tempo. E se ci fu un tempo prima che tu creassi il cielo e la terra, non si può dire che ti astenevi dall'operare. Anche quel tempo era opera tua, e non poterono trascorrere tempi prima che tu avessi creato un tempo. Se poi prima del cielo e della terra non esisteva tempo, perché chiedere cosa facevi allora? Non esisteva un allora dove non esisteva un tempo.
Se qualche spirito leggero vagolando fra le immagini del passato si stupisce che tu, Dio, che tutto puoi e tutto crei e tutto tieni, autore del cielo e della terra, ti sia astenuto da tanto operare, prima di una tale creazione per innumerevoli secoli si desti e osservi che il suo stupore è infondato. Allora qui abbiamo uno di quei colpi di coda di Agostino, quando si legge Sant'Agostino, tutte le sue opere, non soltanto in questa che stiamo analizzando attualmente, quando si legge Sant'Agostino in tutte le sue opere, in tutte le sue forme, abbiamo qualcosa di veramente impressionante, che si caratterizza proprio nel trasferire gli argomenti come se fosse un cetaceo. I cetacei hanno la coda, cioè la pinna, scusate, la pinna messa orizzontalmente rispetto al mare invece che verticalmente rispetto al mare, come tutti gli altri abitanti del mare. I cetacei non sono dei pesci, sono dei mammiferi che vivono all'interno dell'acqua e che morirebbero fuori dall'acqua. Il grosso problema delle balene è che se si incagliano muoiono perché si surriscaldano, non riescono a raffreddarsi, no? Però non vivono respirando l'acqua del mare, ma vivono respirando l'aria. Quindi è una cosa, e come per questo motivo hanno la coda fatta orizzontalmente rispetto al piano del mare invece che verticale, perché devono sollevarsi fuori dal mare, dall'oceano, in modo pesante. E lo stesso fa Sant'Agostino. Ah, questo modo di cambiare improvvisamente la rotta e trovarsi nel giro di pochi secondi, pure nella mole dei suoi ragionamenti, che sono paragonabili a quelli perlomeno di un delfino, se non addirittura proprio di una balena, questi ragionamenti mastodontici, improvvisamente da un livello di subacqueo si trovano all'aperto, nell'aria, e tutto viene cambiato. E allora qui c'è proprio uno spiritoso rivolgersi a qualcuno che non la pensa come lui, o che potrebbe pensarla diversamente e che potrebbe andare a incagliarsi, a dire fesserie notevoli. Allora lui lo prende subito per i capelli e mette un nuovo ragionamento che sembra completamente dissonante con quello che è il ragionamento della scorsa settimana. Se qualche spirito leggero, qualcuno che non approfondisce le cose ma deve dare una sentenza, quella praticamente dice, se qualcuno che parla con discorsi da bar, la stessa cosa. Siamo molto portati a questo, a far sentenziare anche con una certa prosopopea, con una certa forza d'animo e una certa imponenza nel discorso, cerchiamo di sentenziare. E però in realtà siamo leggeri, cioè diciamo delle cose senza esserci istruiti, senza aver compreso. Ora è vero, io sono uno di quelli che dice sempre che bisogna più seguire il cuore che la mente, ma in realtà non è che bisogna escludere la mente, cioè il cuore deve istruire la mente, ma la mente deve fare quel suo lavoro di gestione, quindi da quella che è un'intuizione del cuore, la mente deve andare cercando i motivi e tutto quanto. E Sant'Agostino è proprio abilissimo in questo, è grande maestro. Quindi se qualche spirito leggero, vagolando, cioè vagando in modo superficiale, fra le immagini del passato, quindi guardando così, si stupisce che tu, Dio, che tutto puoi, tutto crei e tutto tieni, autore del cielo e della terra, ti sia astenuto da tanto operare. Prima di una tale creazione, per innumerevoli secoli, si desti e osservi che il tuo stupore è infondato. Il suo stupore è infondato. Cioè, praticamente resta sempre questo problema qua. Ed è un problema un po' antropocentrico, perché noi abbiamo un modo di vivere che è legato all'esperienzialità, alla crescita intellettuale, morale, eccetera, eccetera. Se noi prendiamo un virus, il virus vive, ma non è che ha una capacità, sicuramente in qualche modo a noi sconosciuto, ha la consapevolezza di sé e la tensione ultima di restare vivo nel riprodursi. Però certamente non è che il virus sa dove va a attaccarsi, vede, dice: oh, che bella la cellula a cui posso attaccarmi, eccetera, eccetera. Oh, che bello, adesso farò dei figli, eccetera. No, semplicemente ha la consapevolezza del sé. E allora abbiamo una diversa percezione della realtà. Gli animali hanno l'istintività e quindi hanno perfettamente la consapevolezza del sé. Hanno la necessità di impiegare il tempo in qualche modo e quindi, a seconda di che tipo di evoluzione hanno subito, fanno o non fanno determinate cose. Per esempio, una cosa che fa impressione è che il leone, così tanto decantato, il re della foresta, della tundra, di qua, il re degli animali, eccetera, eccetera, dorme 20 ore al giorno. Il leone dorme 20 ore al giorno, una roba sproporzionata. Anche perché non è che il leone si nutre di cose che gli danno fiacchezza, così. Semplicemente la sua evoluzione e la sua istintività gli danno questa caratteristica qui: avere il tempo di fare la caccia, il tempo di mangiare e poi dopo basta, non c'è più motivo di essere presenti nella vita. I pipistrelli dormono addirittura 19 ore, quindi un'ora di meno rispetto ai leoni, per esempio. Però i pipistrelli mangiano zanzare e poco più, e fanno una fatica impressionante per cacciare questi insetti, che sono piccolissimi, riescono a mangiare fino a 2000, mi pare, o forse qualcosa di più, 200.000, adesso non mi ricordo, 20.000, non mi ricordo più. Mangiano una quantità enorme di zanzare, che però sono insetti molto piccoli e sono più o meno nutrienti se hanno fatto la scorta di sangue oppure meno. Oppure no, e quindi poi dopo il tempo che gli rimane al pipistrello è quello di dormire, perché è sfiancato, è completamente sfiancato, e quindi è un'evoluzione diversa e via dicendo. Allora noi ragioniamo secondo quella che è la nostra evoluzione, senza tener presente che poi la nostra evoluzione non è poi così perfetta. Nemmeno noi abbiamo il libero arbitrio rispetto agli altri animali, l'istintività ce l'abbiamo anche noi, perché vi sono cose che sicuramente si muovono a livello istintivo e non a livello di libero arbitrio, così, ma tendenzialmente possiamo decidere tanto e poi abbiamo la facoltà anche di impegnare il tempo, oltre che nel lavoro, anche nello svago, nel confronto, nell'approfondimento, tutta una serie di cose che evidentemente gli animali non hanno. Però a noi manca, per esempio, tutta una scala di colori che altri animali riescono a vedere. C'è un pesce nei mari dell'Australia, che vede, ha una gamma di colori che è 6 volte superiore a quella che percepiamo noi. Pensate un po' che roba. Guardando degli oggetti è in grado di percepire delle sfumature che a noi proprio mancano completamente. La maggior parte degli animali mammiferi ha una gamma di ultrasuoni che noi non abbiamo. Ma non solo i mammiferi, anche gli insetti, eccetera. E quindi non siamo nemmeno noi così perfetti. Eppure noi giudichiamo tutto da quella che è la nostra esperienzialità. E giudichiamo anche Dio partendo dalla nostra esperienzialità. E questo giudizio di Dio viene fatto anche nell'Antico Testamento. Quando Dio s'arrabbia furiosamente e indice guerre, sta dietro, snuda il braccio, si vendica, dice che è un Dio geloso e tutto quanto così. Perché questo? Non perché sia vero che Dio è in quel modo lì, ma perché la percezione che l'uomo ha delle differenze di comportamento, delle apparenti differenze di comportamento da parte di Dio nei singoli episodi della sua vita, gli fanno credere che Dio, anche lui, ragioni come noi. Invece Dio è perfettamente amore, è assolutamente incrollabile nel suo pensiero. Lui è sempre se stesso, punto. Non cambia. Non cambia assolutamente. Noi cambiamo davanti a lui. Allora facevo un esempio qualche giorno fa cercando di spiegare questa immutabilità di Dio. Dicevo, provate a invitare i vostri amici a tavola e portargli degli antipasti di affettati misti e poi comprate una di quelle lampadine che basta usare un telecomando che cambiano di colore e quindi mettete la luce azzurra con gli affettati misti. Nessuno riuscirà a mangiarli perché sembrerà cacca. Non sembreranno affettati misti perché quel colore azzurro con il prosciutto, con il colore sanguigno degli affettati, crea un colore marroncino orrendo. Quindi non è che la realtà del prosciutto è cambiata la luce, cioè il modo di approcciare questa realtà del prosciutto. Quindi lo stesso Dio sembra che cambi e che abbia dei sentimenti, si arrabbia, eccetera, eccetera, ma non è assolutamente vero. Lui semplicemente ama, cambia il nostro modo di approcciarci a lui. E questo determina il cambiamento di reazione da parte di Dio, che non è la reazione da parte di Dio, è sempre tutta colpa nostra. Se noi riuscissimo a togliere ogni tipo di filtro tra noi e Dio, lo vedremmo così com'è, non lo riusciremmo a capire, quindi semplicemente lo ameremmo, come fanno i bambini nei confronti dei loro genitori. Possono essere grassi, magri, alti, zoppi, storti, senza denti, quello che volete, ma il bambino amerà i suoi genitori perché sono coloro che si sono occupati di lui e quindi lui li ama incondizionatamente. Ecco, continuiamo la cosa. Provate a mettere l'insalata con una luce rossa, provate a mettere il risotto alla milanese con una luce rossa o con una luce blu, insomma non riuscirete a mangiare, ve lo posso garantire, è una cosa terribile. Ecco, lo stesso è l'amore di Dio, è sempre, Dio ama punto e basta, e tutto quello che c'è scritto di questo Dio cattivo, vendicativo, geloso, eccetera, eccetera, sono tutti modi di scrivere umani, perché le nostre categorie umane vanno anche al di sopra della rivelazione di Dio, non siamo in grado di staccarcene. E dobbiamo farlo invece. Prima di una tale creazione, per innumerevoli secoli, si desti e osservi che il suo stupore è infondato, dice Agostino. È infondato. Perché Dio è diverso da noi. E quindi noi non possiamo mettergli questi filtri perché sennò vediamo qualcosa di nostro. Noi vogliamo abbassare Dio. Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza e non viceversa. Questo è il grave problema. Come potevano passare innumerevoli secoli se non li avesse creati, tu, autore e iniziatore di tutti i secoli? Ecco, già dire quindi che Dio è stato tanti secoli senza far nulla è assurdo. Intanto, innumerevoli secoli è la parola giusta, cioè infiniti. Se noi siamo nell'eternità non si possono contare. E non potendosi contare, non esistono. Non esiste il tempo. Li ha creati, quindi prima del tempo non c'era il tempo, c'era solo Dio. Come sarebbe esistito un tempo non iniziato da te? Appunto, cos'è? C'è qualcosa al di fuori di Dio? Qualcosa da cui Dio dipende? No, assurdo. Se noi pensiamo che il tempo è qualcosa che c'è, allora pensiamo anche che Dio dipende da questo tempo, ed è assurdo. Non riusciamo a pensare Dio perché dici, ma chi l'ha creato, eccetera, eccetera, com'è possibile che sia fuori dal tempo? Va bene, continuiamo a non pensarlo, semplicemente amiamolo. Non c'è bisogno di pensarlo. E come sarebbe trascorso se non fosse mai esistito? Tu dunque sei l'iniziatore di ogni tempo e se ci fu un tempo prima che tu creassi il cielo e la terra, non si può dire che ti astenevi dall'operare. Quindi qui abbiamo poi un ragionamento un po' eccessivo, dice, se è esistito il tempo prima ancora della creazione, comunque quel tempo è opera tua, comunque sia è opera tua. E questo è assolutamente assodato. Cosa se ne facesse del tempo Dio? No, questo non lo possiamo sapere. Ma non possiamo nemmeno escludere che a un certo punto si sia alzato dicendo, a un certo punto è già anche sbagliato, ma non riesco a dirlo diversamente, da questo momento comincia il tempo. Siamo un po' oltre quello che è lo scibile umano. Anche quel tempo era opera tua. Non poterono trascorrere tempi prima che tu avessi creato un tempo. E questo è assolutamente certo, perché anche il tempo fa parte della creazione. E come dicevo prima, non può essere prima di Dio il tempo, perché se no ne sarebbe soggetto, sarebbe sottomesso al tempo, e allora il tempo diventerebbe lui e Dio. E questo non va bene, è assurdo. Quindi che ci sia stato il tempo o meno, che il tempo sia cominciato con la creazione del cielo e della terra o meno, comunque anche il tempo è una creatura di Dio. Se poi prima del cielo e della terra non esisteva tempo, perché chiedere cosa facevi allora? Giustamente, non è importante. Ma soprattutto la nostra evoluzione è limitata al fatto che siamo chiamati a cercare di fare. È impressionante, no? Quando si vedono i cani, no? Cani domestici che... Tu esci di casa, ti zampettano di fianco, capiscono subito che stai uscendo di casa, vanno a prendere il guinzaglio, te lo portano, prendono in bocca, te lo portano, tu gli metti il guinzaglio, esci di casa così. Ma se no, spesso e volentieri il cane si mette sdraiato di fianco a te e tu ascolti la musica, guardi la televisione e leggi un libro, la stessa situazione per il cane. Non gli interessa né la musica, né la televisione, né il libro, l'importante è stare vicino a te. Ti sta sdraiato lì di fianco, sta lì, sta con gli occhi aperti che guarda, non fa nulla. Un'evoluzione diversa dalla nostra. Non esisteva un altro allora dove non esisteva un tempo. E quindi, effettivamente, cosa facevi allora? No, non esisteva allora. Ecco. Allora, che cosa facesse Dio e che cosa fa oggi Dio? No, non interessa. La Bibbia dice che nel settimo giorno Dio si riposò. E il settimo giorno è questo giorno che stiamo vivendo anche noi oggi. E Dio si riposa, sta lì e guarda. Diciamo che sono tutte categorie molto umane per cercare di capire, ma la cosa più bella invece è di non capire. Se noi ci limitiamo a non capire, improvvisamente siamo liberati da tutto quanto e siamo chiamati ad una sola cosa, a corrispondere a Dio dell'amore che ha per noi, e basta. Per il resto non ci deve interessare, ma quanto è bello e quanto è liberatorio. Auguri e salute a tutti voi. Grazie ad Alessandro Sinico per avermi registrato.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.